la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di questo ultimo lunedì del 2024. Un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio. La newsline si apre anche questa mattina. Tante le notizie che andremo a trattare, già aggiornamenti in tempo reale li trovate sul nostro sito controradio.it. Partiamo subito da uno sguardo sul tempo, il meteo per oggi in Toscana. Francesco Pasi dall'AMMA, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Diciamo previsioni abbastanza statiche quelle, ci accontentiamo, ma ci mancherebbe altro, un Natale però abbastanza, diciamo, stabile dal punto di vista meteorologico.
Sì, molto stabile, un'alta pressione veramente molto forte che ci ha interessato e continuerà a interessarci anche nei prossimi giorni. L'unica, diciamo, variazione da qua nei prossimi giorni è un po' più di umidità che sta arrivando dalla costa, quindi avremo qualche nuvola in più e la formazione di foschie o nebbie sulle zone interne in mattinata, che però, diciamo, nel complesso non faranno cambiare il tempo, non sono previste precipitazioni. Continua l'inversione, quindi fa piuttosto freddo sulle pianure con anche locali gelate non molto intense, però comunque si va sotto zero sulle zone interne, mentre in collina e montagna le temperature sono molto miti. Anche per la sera di Capodanno sostanzialmente lo scenario è questo, qualche nuvola che contribuirà a tenere le temperature non troppo basse nella nottata di Capodanno.
Quando si intravederà un cambio di tendenza in questo inizio del 2025?
Dunque, allora si va probabilmente per tutta la settimana fino a Pasqua con le stesse condizioni, quindi con inversione termica, tendenzialmente alta pressione, e poi sembra che cominci un pochettino a cambiare a partire dal weekend, appunto, dell'Epifania, con l'arrivo di aria più fredda da nord. È ancora un'evoluzione piuttosto incerta, inizialmente era prevista per, appunto, la giornata della Befana, ma già adesso i modelli cominciano a spostarla un po' più là, quindi ancora almeno fino al weekend dell'Epifania non cambia nulla.
E allora aspetteremo la Befana per ulteriori aggiornamenti. Ha detto Pasqua, Pasi, a un certo punto.
Scusate.
ma sempre di festività parlavamo. E ci siamo capiti, grazie all'AMMA, davvero. Buon lavoro, buona fine, buon principio, come si suol dire. Ci riaggiorneremo però domani per un ultimo collegamento di quest'anno. Grazie all'AMMA, dicevamo. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana Aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie dai giornali e dall'home page del nostro sito controradio.it, dove trovate in prima la cronaca da Campi Bisenzio: ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate, la mamma, qualcuno sa, ora parli. Maati Mubakir aggredito a Campi alle 5 del mattino dopo una serata in discoteca circondato da 6 giovani, l'apertura anche sulla Repubblica e sugli altri quotidiani locali, notizia che approfondiremo in diretta dalla Piana con notizie dalla Piana alle 8:40, ma vogliamo darvi conto di una mobilitazione che sta proseguendo e che ha visto nuove iniziative non solo a Firenze, anche tra venerdì e sabato. Lo abbiamo raccontato anche nei nostri spazi informativi di sabato scorso, ma diciamo overtourism è la parola più cliccata, la regina dei click nelle ricerche web per Firenze e non solo, e non è solamente una parola, perché Firenze è anche capitale di queste mobilitazioni contro una gestione smodata, anzi un overbooking, diciamo, di flusso turistico, tra promesse dell'amministrazione non solo dal G7 dedicato al turismo che è avvenuto proprio a Firenze, ma promesse proprio per la città da parte dell'amministrazione, promesse anche sull'abitare e fatti. E allora ci colleghiamo in diretta con Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, ciao a tutte e tutti.
Da Firenze l'idea contro le key box per la loro rimozione si è allargata a mezza Italia. C'è stato questo nuovo blitz contro le cassettine, appunto, del self check-in, che sono state, diciamo, un emblema anche di una protesta che ha tutta una serie, un'articolazione di contenuti che voi state ponendo su un tavolo che si sta allargando sempre di più anche oltre la Toscana e che pone richieste ben precise, soprattutto anche da un punto di vista temporale di intervento.
Infatti la cosa importante è che noi abbiamo dato tutti insieme l'altra sera, data visibilità a una cosa che è molto più diffusa. In tante città c'è mobilitazioni, iniziative, adesivi, ognuno ha il suo adesivo diverso, per denunciare quello che sta succedendo. Ora siamo finiti sui giornali, siamo sulle televisioni, perché finalmente, come si può dire, la stampa sta dando rispondenza a quello che è un fatto diffuso.
Massimo, ti stiamo perdendo, cioè a tratti riusciamo a sentirti e quindi non a comprendere compiutamente quello che è il senso anche che ribadivamo di queste mobilitazioni che, come accennato, si sono riproposte tra venerdì e sabato notte per quanto riguarda la città di Firenze, ma anche Venezia, Roma, altre città hanno visto, Rimini, Milano, Genova hanno visto iniziative del genere con tanto discorso su queste key box. Allora, dicevamo, ci sono state delle promesse da parte dell'amministrazione, lo stesso assessore Vicini ha ribadito che il regolamento dovrebbe essere pronto a gennaio, poi però c'è il passaggio in consiglio entro febbraio, insomma i tempi si dilatano, ma davvero non si può intervenire subito?
Ecco, scusate per il contrattempo. No, certo che si può, certo che si può e si deve intervenire subito, perché per fare levare le chebozze dai pali della luce, dalle rastelliere, dalle proprietà pubbliche, da quelle abbandonate, agganciate ai posti più fantasiosi, basta un'ordinanza e una direttiva chiara ai vigili urbani. Noi in realtà, poi, visto che l'assessore ha detto stiamo lavorando, io spesso quando sono in ritardo su consegne di lavoro dico sto lavorando, sto per finire, sto finendo. Come devo dire? Facciamola più semplice, fatelo un passo alla volta, ma non giochiamo più a questi eterni rinvii in cui l'annuncio uccide il fatto, ovvero si annuncia ma poi le cose non si fanno.
Leggiamo dai giornali che la stessa ministra Santanchè sarebbe pronta a incontrarvi. Andrete al ministero?
No, io penso che ora ora dobbiamo riparlarne, ma la vediamo molto, perché era molto più semplice. Il fatto che non si riesca più a vivere lavorando chi ha il lavoro nelle nostre città, se non ci sa la fortuna di aver ereditato una casa o essersela comprata, è un fatto così evidente che spinge tutti a dire siamo attenti, siamo attenti. Quindi, come si può dire, la vedo come un patto d'attenzione. Poi io penso che chi governa deve fare degli atti, mi sembra che le richieste siano molto chiare, però, come si può dire, non è che si continua a fare i tavoli così non si fa le cose semplici. Di cose ce n'è tante da fare, sono già norme dal 1 gennaio. vediamo quanti di questi 15.000 appartamenti che ci sono a Firenze hanno gli standard di sicurezza delle strutture alberghiere. Mi sembra già un bel compito sia per la ministra che per l'assessore Piccini.
Torelli, il pasionario, basta parole a sinistra, ripartiamo dalla casa. Oggi l'intervista che si ritrova anche sulla Nazione, dei riflettori puntati anche sulla tua persona come promotore, no, di questa mobilitazione, sei diventato un po' come le K-Box, l'emblema, diciamo, di questa battaglia, una battaglia che, conoscendo il comitato, il coordinamento Salviamo Firenze, potrebbe riservarci delle sorprese anche per la Befana?
No, allora non vogliamo pigliarci, cioè, delle sorprese ci saranno di continuo.
Mi ricordo perché... il carbone con la cariola l'anno scorso,
esatto,
sotto Palazzo Vecchio.
Esatto, ma diciamo passione e fantasia, però mi sembra, cioè, devo dire, lo facciamo anche perché se non ci mettiamo un po' di fantasia, un po' di passione, sembra quasi essere un limite, essere, avere passioni. Io penso che sia una cosa bella, unita a un po' di fantasia, come devo dire, farebbe bene a tutti noi, fa bene alla città e fa bene alla politica.
Su questo concetto che conserviamo, diciamo, come parole che ci portiamo anche nel 2025, che speriamo si traducano in fatti da un punto di vista proprio di politiche e di scelte per il territorio fiorentino e non solo, ringraziamo Massimo Torelli augurando al comitato una buona fine e un buon inizio 2025.
Grazie cara, grazie a tutti.
Alle 8:19 minuti di lunedì 30 dicembre non manca anche la nostra rubrica Buttiamola in politica. Ben trovato a Tommaso Ciuffoletti, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale e non, una trasmissione che è partita in vista delle amministrative per quanto riguarda Firenze, ma non solo, poi si è tramutata anche in una riflessione più ampia per quanto riguarda il contesto nazionale, internazionale, sicuramente l'ambito anche locale. Poi ci torneremo per un bilancio anche di questo 2024 in vista delle regionali, ancora non definitivamente calendarizzate, però Tommaso, io davvero approfitto della tua conoscenza per quanto riguarda anche i rapporti con la comunità iraniana per riflettere su quanto sta succedendo. Siamo all'undicesimo giorno di prigionia di Cecilia Sala, 11 giorni dall'arresto. Anche il governo di Teheran ha ammesso che la giornalista 29enne è tenuta in carcere senza accuse, se ne attendono infatti le motivazioni, lascia intendere di considerarla una moneta di scambio per ottenere la liberazione dell'ingegnere iraniano esperto di droni detenuto in Italia dal 16 dicembre per essere estradato negli Stati Uniti. Uno scenario che tu, diciamo, sin dall'inizio di questa dinamica di arresto e sequestro di Cecilia Sala avevi suggerito anche come interpretazione dei fatti, oltre il giornalismo e tutto quello che è da considerarsi la libertà di stampa, sempre sottolineando che c'è una persona che è in stato di arresto in isolamento da 11 giorni senza saperne il perché ufficiale.
Esatto, perché appunto io in questi giorni sono in una zona abbastanza isolata e quindi non avevo grande accesso ai mezzi di comunicazione, però quel poco che mi arrivava su questa vicenda dava questa interpretazione fin dall'inizio, che era molto legata appunto a non si silenzia una giornalista, come se fosse legato in qualche modo ad un'attività specifica di Cecilia Sala. E allora mi sono sentito in dovere poi di precisare, prima che uscisse anche sui giornali, una cosa che purtroppo chi ha l'abitudine di seguire le vicende iraniane, cosa che prima facevo con una quotidianità molto assidua, ora un po' meno, ma insomma continuo ad avere i miei contatti, appariva subito evidente il fatto, l'antica abitudine ma inveterata ormai da tanti anni, che è quella della gestione degli ostaggi per fini di trattative, che purtroppo l'Iran, come altri paesi, non è l'unico, la Russia l'abbiamo visto diverse volte e altri, praticano questa gestione del tutto, per certi versi, criminale, via, diciamola come va detta, della gestione delle proprie relazioni. Laddove ci sia una trattativa da intavolare, perché magari in questo caso specifico è una vicenda legata ad un arresto di un uomo chiave per la gestione e l'acquisto di componenti che servono per costruire i loro droni, ecco, questi sono di fatto a tutti gli effetti delle incarcerazioni a fini ricattatorie. Di fatto Cecilia Sala più che una carcerata è un ostaggio del governo iraniano, purtroppo una cosa d'abitudine. Ragazzi, ieri è morto Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti, giusto appunto la sua non rielezione, ricordiamo, lui fu presidente democratico eletto ma non rieletto, vinse poi la sua Ronald Reagan, proprio sulla gestione degli ostaggi americani, dell'ambasciata americana a Teheran subito dopo la rivoluzione comeinista. Un'antica abitudine, una pratica terribile, e la gestione di una trattativa in una vicenda così è difficilissima, perché è coinvolta anche gli Stati Uniti.
E infatti la sorte di Cecilia Sala è legata ai rapporti tra Italia e Stati Uniti, oltre che fra Italia e Iran. È sempre più evidente questa carcerazione e questa cattura preventiva. Solo dopo è cominciata infatti la ricerca degli elementi per trattenerla nella prigione di Evin. Tuttora è in corso, insomma, la definizione, quindi è oggettivamente una moneta di scambio.
Assolutamente sì, è terribile. Purtroppo ci sono vicende, purtroppo ora io non voglio, ne sono passate tante, appunto era il 79 quando ci fu la rivoluzione comeinista, che poi in realtà non era comeinista, Khomeini prese il sopravvento dopo, ma insomma ora non voglio entrare troppo nel dettaglio. È ovvio, quando si parla di Iran per me è un tema a cui sono particolarmente legato, anche per ragioni personali, è un mondo per il quale ho una passione particolare, però andando stiamo sulle grandi linee, ci sono purtroppo casi simili a quelli di Cecilia Sala, ovviamente condizioni che si erano poi esacerbate anche nei rapporti tra stati. Ricordo per esempio il Canada ospitava storicamente e ospita tuttora una grande comunità iraniana, il caso di una fotografa con doppia cittadinanza iraniana e canadese che fu presa anche in quel caso lì ostaggio, ma purtroppo la sua fine fu una fine tragica. Diciamo che la finestra per questo tipo di trattative è sempre piuttosto breve, si parla di settimane, o se si va oltre una certa soglia il rischio che poi la situazione si faccia veramente troppo complicata è molto alto. Quindi quello che c'è da augurarsi, e mi pare che lo stiano facendo, a quello appunto che so anche il Ministero degli Esteri si è attivato con una grande solerzia, è di chiuderla il prima possibile. E io poi, se posso anche qui dare un'opinione personale, purtroppo io penso che anche se in questo caso di Cecilia Sala la moneta di scambio è per una persona che si ritiene responsabile della morte di militari americani, quindi come dire il Pentagono è particolarmente sensibile, la vita di una persona non può valere il trattenimento di un, per quanto lo si possa considerare criminale, quindi io spero che si riesca a forzare un po' la mano del Pentagono, che per ora è ancora rigido su questo punto.
Seguiremo naturalmente anche attraverso Popolare Network l'evoluzione della situazione, ci catapultiamo sul territorio locale negli ultimi minuti di questo collegamento, l'ultimo del 2024. Ci sono delle parole chiave, le classiche pagelle diciamo, però teniamoci sulle parole chiave che la sindaca Funaro ha espresso durante i suoi auguri di fine anno, comunque di festività. Si è concentrata su sicurezza, turismo e dunque abitare e mobilità. Scegline una per darne un giudizio, insomma, su questi primi sei mesi.
Io in realtà credo che oggi più che mai bisognerebbe parlare un po' di crisi economica, al netto delle specificità di ciascuna città, e credo che le tre individuate da Sara Funaro siano piuttosto peculiari per Firenze. Tuttavia c'è un clima più ampio, no? Come dire, il respiro di una situazione internazionale che ci viene addosso anche stavolta, ed è quella che dopo un anno in cui caratterizzato ancora una volta da guerre, ma soprattutto anche da un esacerbarsi della crisi economica, che anche sul territorio, poi magari non sarà stato proprio esattamente all'interno del comune di Firenze, ma non importa perché siamo tutti legati a questa storia. Ecco, io penso che quella sia purtroppo oggi più che mai il tema. Certo, il riflesso è che invece la rendita continua a garantire posizione a chi non vive di lavoro ma di altro. Male, e anche quello purtroppo è un tema su cui intervenire. Però lo si sentirebbe meno se il clima economico, come dire, quello che dell'economia fondata sul lavoro continuasse a garantire, purtroppo garantisce sempre meno, e quindi la rendita più che garanzia per alcuni diventa, come dire, privilegio per alcuni. Però mentre che si combatte la rendita bisognerebbe avere anche la forza di sostenere il lavoro, anche in una città come Firenze, che appunto è una città con una vocazione un po' particolare rispetto a questo tema, ma che pure secondo me deve essere prioritario nell'agenda di chiunque. Dopo verrà il turismo, dopo viene il resto.
Sicuramente dovrebbe essere cornice e terreno, no? Sul quale poi si innestano questi altri elementi che sono interconnessi tra loro. Uno sguardo alle regionali, non sappiamo ancora se si terranno a ottobre-novembre 2025 oppure slitteranno. Leggiamo dalle pagine interne di Repubblica: Gianni dai mille volti schiaccia Tomasi nel feudo della destra, si cominciano a tirare fuori sondaggi e una rilevazione di cui si parla nel PD, fin qui rimasta top secret, effettuata nella provincia di Arezzo, lo vedrebbe trionfare Gianni sull'ormai certo sfidante del centrodestra di Fratelli d'Italia, il sindaco di Pistoia Tomasi, pare con un secco 60-40. Come leggi questi primi sondaggi, di cui insomma avremo ampio uso e consumo nei prossimi mesi, nel frattempo con un Gianni che lavora sempre di più a una lista civica e tiene comunque in caldo sempre l'idea di un campo largo che tenga dentro anche Renzi?
Sì, dovremmo abituarci a convivere, penso, di qui in avanti con i sondaggi e di prenderli ogni volta, come dire, con la sana tranquillità di sapere che spesso e volentieri poi ci penserà i dati reali, ci penseranno i dati reali a smentire questi sondaggi. Tuttavia, senza dubbio, da Gianni è in una sorta, in fondo, lui di campagna elettorale perenne, ma non nel senso, diciamo, come dire, con le accezioni più negative, più belligeranti a cui siamo spesso abituati, no? Quel tono sempre aggressivo che non importa se si sia al governo o all'opposizione, si usa sempre verso quelli che vengono considerati avversari barra nemici. Ecco, lui invece è in quella sorta di campagna elettorale permanente nel suo spasmodico tentativo di ricerca di rapporto con gli elettori. L'altro giorno l'ho visto che era a sciare, ogni tanto l'altro giorno prima ancora ho visto un video dove andava in ospedale. Insomma, si dà questo grande affare ipermediatico. Io gli consiglio sempre, attraverso la nostra radio, di ridurre un po' meno, però di fatto
un po' meno.
Bravi, io farei anche un po' meno, però di fatto questo è un po' il suo carattere. In un certo senso, ogni volta che poi si è andato a misurare questo suo modo, mentre lo premia rispetto a elettori che ci vedono, poi io vado a vedere i commenti sotto e ci trovo sempre un sacco di gente che lo attacca. Però questo forse ancora una volta ci racconta come i social media ci danno, sono uno specchio riflesso della realtà. Si vede che per ognuno, per ogni singolo che lo offende, ce ne saranno 10 che invece trovano, come dire, funzionale
anche questo, oltre ai sondaggi, va tenuto di conto. Sì, analizzeremo insieme anche nel 2025. Noi ci diamo appuntamento non per lunedì prossimo, che sarà la Befana, e ti lascio meritatamente con Zeno, davvero, che salutiamo ma ci sentiamo il 13 gennaio. Tommaso, buona giornata e buon inizio.
Grazie,
2025.
Anche a voi, buona giornata e buon anno.
Alle 8.30 Popolare Network, buongiorno alle notizie. Gli Stati Uniti, il presidente uscente Joe Biden ha annunciato una giornata di lutto nazionale per il prossimo 9 gennaio per commemorare Jimmy Carter, morto ieri in serata all'età di 100 anni. Carter è stato il 39esimo presidente americano, entrato in carica a gennaio 1977 dopo aver vinto le presidenziali. Il novembre precedente governò fino al 1981, nel 2002 aveva ricevuto il premio Nobel per la pace.
Oggi l'Iran dovrebbe formalizzare le accuse nei confronti di Cecilia Sala, la giornalista italiana ormai da 11 giorni nel carcere di Evin a Teheran. Dietro l'arresto, secondo molti, ci sarebbe la ritorsione politica dell'Iran dopo l'arresto di Mohammad Abedini, cittadino iraniano fermato a Malpensa mentre tentava di arrivare in Svizzera su richiesta degli Stati Uniti. Per gli USA sarebbe un trafficante d'armi, avrebbe rifornito i Pasdaran di droni usati anche per attacchi contro basi statunitensi in zone di guerra.
Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione per tutti i civili rimasti a Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza. Tel Aviv prosegue così la sua campagna di spopolamento e distruzione, soprattutto della parte settentrionale della striscia, dove non ci sono praticamente più ospedali funzionanti dopo l'ultima irruzione al Kamal Adwan di Beit Lahia. Ieri i raid israeliani hanno ucciso almeno 30 palestinesi, tra cui 7 persone, negli assalti agli ospedali Al-Wafa e Al-Ali, vicino a Gaza City. Nella zona centrale e meridionale della striscia di Gaza, le piogge invernali stanno aggravando la miseria degli sfollati. Ieri si è avuta notizia di un altro neonato morto per ipotermia. Solo nell'ultima settimana sono almeno 5 i bambini morti per il freddo.
L'analisi delle scatole nere dovrà chiarire le cause dello schianto dell'aereo in cui ieri in Corea del Sud sono morte 179 persone. Gli esperti di sicurezza non credono che il solo impatto con uno stormo di uccelli possa aver provocato l'incidente. L'aereo non aveva fatto scendere il carrello d'atterraggio e viaggiava oltre 350 km orari quando è finito contro un muro fuori pista per poi prendere fuoco. Il vice ministro dell'aviazione civile ha annunciato che Seul sta avviando un'ispezione completa degli aerei Boeing dello stesso modello di quello andato distrutto, gestiti dalle compagnie sudcoreane.
Ora in Italia, in vista dell'ultimo giorno dell'anno, in diversi comuni sono previsti divieti e restrizioni per gli accessi ad alcune zone della città. A Milano entra in vigore da oggi un'ordinanza del prefetto che ha disposto il divieto di stazionamento in 5 zone rosse nelle vicinanze di Piazza Duomo, della Darsena e dei Navigli, delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo. In queste aree la polizia potrà allontanare anche in via preventiva persone che assumono atteggiamenti aggressivi o molesti e che risultino destinatari di segnalazioni per reati in materia di stupefacenti contro la persona e furti, ha comunicato in una nota la prefettura. L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo.
Una notizia di sport: il Milan ha esonerato l'allenatore Paolo Fonseca, la dirigenza del club lo ha comunicato dopo la partita di ieri sera, finita con un pareggio 1-1 contro la Roma. Al posto di Fonseca arriverà Sergio Conceição, ex tecnico del Porto, atteso oggi a Milano. Il nuovo tecnico sarà in panchina già la prossima partita, in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita contro la Juventus in Supercoppa.
Sono le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Masaccio, restringimento di carreggiata tra via Nardi e via La Farina. I treni per un guasto al passaggio a livello tra Granaiolo e Ponte Aezza, sulla linea ci sono cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Il regalo di Natale dell'anno. The Music of Hans Zimmer. Presentato da un pirata di Pirati dei Caraibi e dalla Hollywood Film Orchestra. Il 21 marzo al Teatro Politeama Pratese. Vivi la musica di Dune, Il Gladiatore, James Bond, Il Re Leone e molto altro in un concerto mozzafiato di Hans Zimmer.
Michelangelo e il potere, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti. In mostra più di 50 opere fra sculture, dipinti, disegni, lettere, autografe e calchi in gesso, scelti per illustrare il rapporto di Michelangelo con il potere, la sua visione politica e la sua determinazione nel porsi alla pari con i potenti della terra. Michelangelo e il potere, fino al 26 gennaio 2025 a Firenze, a Palazzo Vecchio. Info musefirenze.it. 11 lune d'inverno a Peccioli. Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio torna l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Nelle vie del borgo, street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche all'interno dei musei del palazzo senza tempo. Mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Segui la pagina Facebook 11 lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti. Info fondarte.peccioli.net. Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22:30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Kashmir Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto.
non sono il capitano.
Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Controradio.
Alle 8:42 minuti in Newsline entriamo in notizie dalla Piana, lo facciamo con il direttore di pianonotizie.it, Pierfrancesco Nesti. Buongiorno Pierfrancesco.
Buongiorno Chiara, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Naturalmente avevamo pensato a questo collegamento di fine d'anno facendo un bilancio, no, delle notizie di quest'anno nella Piana, però non ci auguravamo assolutamente di dover partire dalla cronaca delle ultime ore, dall'accoltellamento mortale avvenuto per strada a Campi Bisenzio, notizia che ritrovate su pianonotizie.it così come su Controradio. Pierfrancesco, che notizie si hanno di quello che è stato davvero un sabato notte di sangue per le strade di Campi, che ha posto in allarme la comunità, vittima un 17enne.
Ma novità per il momento ce ne sono poche, le indagini chiaramente sono tuttora in corso e quindi aspettiamo che gli inquirenti possano dire qualcosa in più. Come saprai benissimo anche te, in occasioni purtroppo tragiche come queste sono tante le voci che si rincorrono, il ragazzo era da solo, era in compagnia, ora sembra che sia stato rincorso insieme ad altri suoi coetanei da un altro gruppo di ragazzi dopo una rissa che era scoppiata in una strada vicino e che sia rimasto da solo, non si sa per quali motivi precisi. Le prossime ore probabilmente ci diranno qualcosa in più, anche perché la zona dove è avvenuto l'omicidio è densa di telecamere di videosorveglianza, quindi la speranza è che dalle immagini appunto di queste telecamere si possa risalire a qualche dettaglio che permetta di arrivare a scoprire chi è stato l'autore di questo efferato gesto ieri notte. 5 coltellate sono il segno di una cattiveria, di un'aggressività che fanno sinceramente paura, Chiara.
È un decesso dopo una lite che ha coinvolto un gruppo di ragazzi. Questa al momento l'unica comunicazione autorizzata, possiamo dire, dalla procura sull'aggressione. Esatto. Gli accertamenti in corso, le telecamere speriamo davvero siano d'aiuto. Sì, perché poi voglio dire, questo ragazzo che per motivi che poi andranno accertati da Certaldo si è mosso verso Campi Bisenzio, insomma la famiglia naturalmente chiede che chissà parli, perché si aspettano, si auspicano delle testimonianze che possano far chiarezza. Ma davvero il territorio in una fascia notturna tra le 2 e le 6 del mattino è così a rischio? C'è una mancanza di controlli di agenti così evidente? Tagliaferri un po' ha accennato un bisogno del comune per quanto riguarda, diciamo, alcune zone del comune, del territorio.
Sì, il sindaco ieri, dopo aver commentato la vicenda con un post su Facebook, è tornato ufficialmente con un comunicato ieri nel pomeriggio, dove ha rilanciato appunto l'allarme della necessità di più forze dell'ordine presenti sul territorio. Secondo me non è un problema, ma non solo secondo me, che riguarda soltanto Campi, anche negli altri comuni in certe ore, anche se no, chiaramente per fortuna non si è arrivati a conseguenze così tragiche, i territori diventano un po' uno stato libero. E io, in uno dei tanti pezzi che ho scritto nella giornata di ieri, è che pur non essendo né uno psicologo né un sociologo, ma un cronista che vive e racconta il territorio, io credo che questa sia anche una conseguenza, a molti sembrerà banale, della società che stiamo vivendo, che ci circonda, scusa, del particolare contesto storico che stiamo vivendo e di tante libertà che sono concesse senza regole. Questa almeno è la mia opinione.
Poi, cosa intendi per libertà che sono concesse?
Ma vendita di alcol, di sigarette, secondo me non c'è questo quella rigidità, quei controlli che invece ci dovrebbero essere, soprattutto nei confronti dei minorenni. Però ripeto, è una mia opinione,
certo,
personale.
Certo. Però devo dire che spesso ne abbiamo parlato anche con Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto in riferimento alla microcriminalità di strada, baby gang, poi più o meno definizioni non azzeccatissime, che però danno il polso di una cronaca di episodi di aggressione che poi possono davvero degenerare in veri e propri omicidi, perché questo è a tutti gli effetti un omicidio, che coinvolgono sempre più le generazioni e la fascia più giovane della popolazione, con coltelli e con strumenti in mano, insomma, molto facilmente riscontrabili. Cioè, spesso, ecco, ci sono situazioni di contrasto, resa dei conti davvero preoccupanti in questa fascia della popolazione.
Ma ieri, guarda, chiaramente sui social e non solo si è scatenato un dibattito particolarmente acceso, e c'è stato un commento di una persona che vive in una delle abitazioni vicine a dove si è verificato tutto, quella è stata una notte particolarmente brava a Campi Bisenzio, e mi ha colpito perché ha scritto: voi non vi immaginate neanche quello che è successo stanotte. Si parla di tantissime segnalazioni all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, di cittadini esasperati da una situazione che evidentemente si ripete nel tempo. Ripeto, per fortuna, ripeto, lo ridico ancora una volta, conseguenze così gravi non l'accampi. Ieri facevo anche mi confrontavo con cittadini, con un ex assessore, cercando di ricordare cercando di ricordare episodi analoghi recenti nel tempo, e per fortuna non ce ne sono. Certo è che questo deve rappresentare uno spartiacque importante su cui fare una riflessione altrettanto significativa.
Assolutamente. Pierfrancesco, approfittiamo appunto di questo spazio anche per dare un bilancio più esteso di quella che è stata la cronaca, ma anche il racconto, la narrazione del territorio in questo anno, un anno che era iniziato con i postumi dell'alluvione, che ancora non si sono risolti in termini di risorse, strumenti per insomma una buona parte anche della popolazione campigiana, e non solo, e insomma, che è andato a concludersi con una fortissima riflessione sulla piana, che speriamo insomma produca poi dei risultati alla luce della tragedia di Calenzano.
No, allora infatti consentimi di fare un salto indietro alla trasmissione di sette sì. giorni fa, quando dicevamo che questi sono territori che hanno sicuramente bisogno di più attenzione, hanno bisogno di essere raccontati maggiormente, hanno bisogno di una serie di misure che devono mettere in risalto quella che poi sono tutti i comuni che fanno parte della piana. La tragedia di Calenzano per un verso, il dramma di Eri per un altro, però sono tutti campanelli, segnali, chiamiamoli come vogliamo, di un qualcosa che necessita di maggiore attenzione. Certo, Campi Bisenzio aveva concluso il 2023 in maniera drammatica a causa dell'alluvione. Il 24 nessuno si aspettava che potesse avere un epilogo del genere. Insomma, cominciano a essere tanti, anche se in ambiti chiaramente diversi, non si possono accomunare, però sono territori che hanno bisogno di essere attenzionati maggiormente.
A fronte di tutta l'analisi che facevamo anche con voi rispetto alla crescita, allo sviluppo che negli ultimi decenni la piana, sia in termini produttivi, abitativi, lavorativi, ha visto, ma che non è risparmiata nemmeno da quello di cui ragionavamo con Tommaso Ciuffoletti, cioè la crisi economica, no? Sottende un po' tutto, è la cornice, è il terreno nella quale poi si innesta le varie crisi sociali e anche i vari disagi che dai singoli si estendono ai nuclei e poi alle intere comunità.
Assolutamente, quello della crisi economica è un altro aspetto da mettere in evidenza, e come dicevi giustamente te, tutto può essere ricollegabile, perché da un singolo nucleo familiare in crisi se ne possono collegare altri, e poi chiaramente quello che viene fuori è un insieme di una società che non trova risposte e cerca di averle da sole, e questo non va bene nell'epoca in cui stiamo vivendo.
Pierfrancesco, sto ascoltando in diretta, adesso lo proponiamo, un audio che ci è arrivato di un'ascoltatrice, di una residente di Campi Bisenzio, o comunque che ha vissuto per diversi anni a Campi. Ci prendiamo un attimo così la commentiamo insieme, sì, la mandiamo in onda.
Ciao Chiara, sto ascoltando anche perché vivo a Campi da 30 anni, mi sono spostata da Firenze nel 95 e ho un figlio di 25 anni, quindi conosco abbastanza la realtà. Non ho capito il discorso che fa il direttore sulla vendita di sigarette alcolici, sarà un po' come dappertutto, anche a Firenze mi pare che le strade siano piene la sera di ragazzini che consumano alcolici, ma non credo sia il proibizionismo la strada. La strada è fare cose per i ragazzi. In Campi è né più né meno come le altre zone, ci sono scuole di musica, ci sono società sportive, però è anche vero che spesso basta i ragazzi facciano musica in un giardino e tutti si affacciano per reprimere e lamentarsi della confusione. Molto è colpa della nostra generazione, secondo me. Comunque il proibizionismo non mi sembra la strada, mi sembra la strada l'educazione civica, direi, e l'antiproibizionismo, l'educare ai consumi consapevoli di alcol, visto che lo vende lo Stato l'alcol e le sigarette, poi non ha molto senso demonizzarli.
È chiaro il messaggio della nostra ascoltatrice?
La signora ha perfettamente ragione, ma io facevo infatti un ragionamento in generale, non mi riferivo assolutamente soltanto a Campi Bisenzio. Io parlavo così per tutto il territorio della provincia di Firenze. E ha altrettanto ragione quando dice che ci sono tanti esempi di socialità da mettere in evidenza. Io non a caso ieri ho fatto un commento sulla giornata drammatica appunto di ieri, e prendevo come riferimento tutto quello che hanno fatto i giovanissimi, i cosiddetti angeli del fango, un anno fa quando c'è stato l'alluvione. Io non assolutamente non voglio demonizzare nessuno, e ho ribadito che non c'è da generalizzare.
No, ma infatti, Pier Francesco, guarda, una riflessione che poniamo e teniamo sempre aperta anche in Gen Z, perché c'è una problematica di fondo che non deriva forse dalla gestione pandemica, ma sicuramente con quella si è aggravata, ha una mancanza di spazi di socializzazione, di contesti in cui questi i giovani, insomma, possano ritrovarsi, che non sia una strada che però non è la strada di 20-30 anni fa, è una strada che intercetta situazioni di disagio senza la capacità di prenderle in carico, di ascoltare, di prevenire, di creare alternative. E poi ci sono sicuramente delle disregolamentazioni rispetto all'uso di alcol, che non competono da un punto di vista di ordinanze, che quelle ci sono, no? Di divieto di consumo, ma di uso consapevole, comunicazione, educazione preventiva sull'uso di alcol e di altre sostanze. E poi appunto c'è invece questo uso della violenza smodata, che porta a situazioni di criminalità con epiloghi tragici come quello di Campi Bisenzio, che devono essere assolutamente prese in carico dalla comunità tutta, politica e non solo, perché non riguardano la piana assolutamente, non riguardano solo il territorio di Campi, anche se questo evento sconvolge un territorio che, insomma, come dicevi tu, non era certamente abituato a epiloghi del genere, ecco, nonostante risse o ecco.
Infatti, lo dicevo prima, deve essere il classico episodio che deve aprire una riflessione da parte di tutti. Io penso che anche questo potrà sembrare un ragionamento banale, però mi ricollego anche a quello che diceva la signora, che mi sembra di capire siamo coetanei. Purtroppo è cambiato anche il mondo, in tante cose in meglio, in tante cose in peggio. Dobbiamo essere bravi, svegli, non lo so, troviamo l'aggettivo che vogliamo, a cercare di indirizzare quello che c'è intorno a noi verso il buono e non verso il meno buono. Io non ho gli strumenti, io te l'ho detto prima, io mi limito a raccontare quello che vedo, e quello che vedo tante volte lascia interditti. Io vivo in un altro comune, sempre della Piana, anche di recente, lì per fortuna non è successo niente, gruppi di ragazzini che si sono sfidati a viso aperto nella piazza del paese, la gente dalle finestre era preoccupata, per esempio. Poi chiaramente ci sono anche i problemi fra i più grandi, non dobbiamo demonizzare i più giovani. È il riflesso della società che stiamo vivendo.
Allora, ci scrive poi Luca da Campi Bisenzio, lasciare decine di ragazzi a giro la notte, ora questo non penso sia dove non ci sono mezzi pubblici, anche lì va visto, perché insomma i mezzi pubblici erano attivi, senza controlli, i genitori dove sono. Luca innesta tutta una serie di sollecitazioni che però meritano veramente anche contributi, riflessioni e spazi molto più ampi, che non si fermino alla cronaca, pur nell'attesa di aggiornarvi sull'accertamento di quanto successo, le dinamiche e le responsabilità.
Certo.
Tra l'altro approfitto
io
di
Prego. No, se mi permetti, una riflessione che vuole esulare. Facciamo finta che tutto quello che è successo ieri non ci sia mai stato, e sarebbe stato meglio per tutti. Però io mi ricordo la mia generazione, forse anche quella dopo, quando eravamo giovani, se rincasavamo più tardi del solito, i nostri genitori non è che ce la facessero passare tanto liscia. Ora, magari non può essere questa la giustificazione, e ci mancherebbe dell'altro, però va messa anche questa sul piatto.
Quindi tu concordi con Luca rispetto a un'assenza dell'adulto, diciamo, di riferimento. Ora
La signora che ha mandato l'audio parlava di colpe della nostra generazione. Anche lì non si può generalizzare, andrebbe visto da caso a caso. I giovani di oggi sicuramente sono molto più vispi rispetto alle nostre generazioni.
Sono in una realtà che li sollecita molto di più rispetto alle scorse generazioni, questo sicuramente, a fronte forse di una risposta non adeguata anche in termini di ascolto, spazi, strumenti, insomma hanno un bel da fare rispetto ai vari input che ricevono, e se non li sanno gestire poi magari non ce ne accorgiamo neanche in tempo. Sono le nove, io ringrazio Pier Francesco Nistri, Elena Andreini, grazie per questi contributi di riflessione dalla Piana. Notizie dalla Piana tornerà il 13 gennaio, dunque auguro alla vostra redazione un buon lavoro, ma anche un buon inizio 2025.
Anche a voi buon lavoro, e a tutti gli ascoltatori, e speriamo che l'inizio del 2025 sia un po' più sereno.
Allora, siamo in conclusione di questo spazio Newsline, che troverà il suo approfondimento per quanto riguarda la cronaca e gli aggiornamenti alle 12.45, mentre in versione serale tornerà alle 18.35. Vi anticipo che domani nello spazio mattutino parleremo di una ferita, perché è una ferita sociale ancora aperta, che viene aggravata dalle misure messe in campo dal governo. Parleremo di gioco d'azzardo. La legge di bilancio 2025 rischia di aggravare la ludopatia, e sapete quanto siamo sensibili anche a questo tema. Queste ed altre notizie nei nostri spazi informativi. Io vedo già Alias che che sta entrando nell'acquario, e poi sarà in regia alla plancia di comando per la conduzione mattutina di questo 30 dicembre. Rimanete sulle nostre frequenze, grazie per averci seguito, e l'augurio dalla redazione di una buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. FM DAB Streaming.